L'umanità nel corso della sua storia ha dovuto compensare, come le altre specie animali, la bassa aspettativa di vita con una intensa natalità. Questo è il meccanismo naturale secondo il quale la mortalità infantile, le guerre e le carestie sono bilanciate da un aumento nelle nascite. Di conseguenza la popolazione globale è cresciuta, provocando da più parti reazioni preoccupate dagli secoli in avanti. Per contro, nel mondo sviluppato, ci sono state tendenze spontanee alla denatalità causate dalla crescita della qualità e delle aspettative di vita. Attualmente nei paesi ricchi il problema è il calo delle nascite. Quello che produce i più gravi problemi è il rallentamento dello sviluppo economico e l'impatto sull'assistenza sanitaria, sulle pensioni e sul welfare in generale. Il malthusianesimo ai paesi emergenti. Soprattutto nel secolo scorso il timore per la sovrappopolazione ha indotto alcuni paesi a contenere la crescita demografica. Partendo dalle idee di un ecclesiastico inglese del secolo, Thomas Malthusi, ci si convinse di dover controllare l'aumento delle nascite. Le sue idee, espresse nel saggio sul principio della popolazione, ispirarono i primi studi eugenetici. Ormai ripudiata, ma molto considerata nel secolo, l'eugenetica si fondava sul principio di superiorità della razza e del ceto sociale. Anche nel secolo scorso si diffusero gli sforzi di controllare la popolazione. Le organizzazioni non governative e le agenzie delle Nazioni Unite cercarono di ridurre la popolazione, soprattutto nei paesi più poveri. I programmi di pianificazione familiare finanziati dagli Stati Uniti erano rivolti in particolare a paesi in via di sviluppo, soprattutto africani. Nei paesi sviluppati il problema è il calo delle nascite. Nelle proiezioni del Toto Sandaita, la divisione popolazione delle Nazioni Unite ha sottolineato che nei paesi sviluppati la fascia di persone di 60 anni o più cresce al tasso più elevato in età ogni anno e si presume aumenterà di più del 50 nei prossimi 40 anni, passando da 4 milioni nel Toto Sandaita a 4 milioni nel 2050. Allo stesso tempo la fertilità totale diminuirà da 56 figli per donna nel Toto Sando Five Minus in Toto Sando Tena Tondre nel 2040 Five Minus in Toto Sando Fit. Nel Toto Sando Five Minus in Toto Sando Ten 25 paesi sviluppati, tra cui il Giappone e gran parte degli stati dell'Europa meridionale e orientale, avevano livelli di fertilità inferiori a 15 figli a donna. In base a tali proiezioni, le Nazioni Unite sostengono che nei decenni futuri molti paesi andranno incontro a un calo demografico, tra cui il Giappone, la Russia, la Bielorussia, la Moldavia, l'Estonia, il Canada, la Grecia, la Spagna e l'Italia. La situazione in Italia. Il rapporto estate-natalità e fecondità della popolazione residente del 2020 presenta un calo nelle nascite in Italia, che vede il tasso di fecondità a 1,24 figli per donna, mentre che era 1,25 nel 2021, molto al di sotto della soglia di sostituzione della popolazione, necessario a compensare le morti, pari a 21. Nel periodo gennaio-giugno 2023 le nascite sono state circa 3,5 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 e si stima una fecondità pari a 1,24 figli per donna. Tra i motivi per il calo delle nascite segnalato dall'Istat, c'è innanzitutto il fatto che la popolazione femminile in età riproduttiva tra i 15 e i 49 anni è meno numerosa. In questa fascia, le donne scontano il fenomeno della riduzione della fecondità che ha portato al minimo storico di 1,10 figli per donna nel 2010. Ci sono poi motivi economici, l'allungarsi dei tempi di formazione, le difficoltà a trovare un lavoro stabile, il problema della casa. Le proposte della Commissione. La vicepresidente della Commissione, che per la democrazia e la demografia, Lura Vavica, ha annunciato recentemente una serie di provvedimenti per favorire la ripresa delle nascite. La misura non sarà unica per tutti gli Stati membri, ma proporrà vari strumenti, tra i quali i paesi potranno scegliere a seconda di quelli che meglio si adattano alle loro necessità particolari. Abbiamo deciso così perché siamo utenti e siamo in paesi diversi con necessità diverse, ha dichiarato la vicepresidente. La Commissione ha deciso di stabilire delle linee guida, uguaglianza di genere, non discriminazione ed equità intergenerazionale dovranno essere al centro delle scelte politiche. Guida ha poi ricordato che tra i paesi che più hanno bisogno di queste misure c'è l'Italia. Qui il problema più grande è il declino dei tassi di natalità e il rapido invecchiamento della popolazione. particolare attenzione alle donne, ai giovani e agli anziani. Il pacchetto si struttura su quattro pilastri, il primo dei quali il sostegno ai genitori e in particolare le madri, che spesso devono ancora rinunciare al lavoro quando hanno dei figli, garantendo l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità e un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Allo stesso modo, bisogna sostenere i giovani, consentendo a bambini e ragazzi di crescere, sviluppare le proprie competenze e impegnarsi a facilitarne l'accesso al mercato del lavoro e ad alloggio a prezzi accessibili delle generazioni più anziane. Però, muoversi in questa direzione, mirare a quella che UICA ha chiamato economia d'argento, ossia l'economia per le persone in età avanzata, attraverso riforme combinate con adeguate politiche del mercato del lavoro e del posto di lavoro, la gestione dei migranti e la formazione. L'ultimo punto su cui si basa il pacchetto di strumenti per gestire il crollo demografico del riguarda le persone migranti. La proposta della Commissione è quella, ove necessario, di affrontare le carenze di manodopera attraverso la gestione della migrazione, ma solo quando questa è regolare e gestita. È solo uno degli strumenti per affrontare il problema demografico, non l'unico. Il fenomeno riguarda più di 3 milioni in Europa che migrano legalmente, a fronte di circa 3 Hungary che poi intesero che entrano illegalmente, ha spiegato lui. Dobbiamo cambiare la narrativa, da Europa continente che invecchia a Europa continente della longevità, da un'economia che invecchia a un'economia preparata alla longevità, ha affermato ancora la vicepresidente della Commissione. Secondo UICA, la formazione deve essere permanente, non un aspetto che concerne soltanto i giovani, per evitare che adulti e anziani continuino ad essere visti come da sostituire piuttosto che come una risorsa.